Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo per questi giorni di preghiera e chiediamo che portino frutto per il tempo dell'Avvento che ci apprestiamo a vivere.
Dalla seconda lettera ai Corinti, capitolo 10, versetti dal 7 all'11. Fratelli, guardate bene le cose in faccia. Se qualcuno ha in se stesso la persuasione di appartenere a Cristo, si ricordi che se Lui è di Cristo, lo siamo anche noi. In realtà, anche se mi vantassi di più a causa della nostra autorità che il Signore ci ha dato per vostra edificazione e non per vostra rovina, non avrò da vergognarmene. Non sembri che io voglia spaventarvi con le lettere, perché le lettere, si dice, sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la parola dimessa. Questo tale rifletta però che quali noi siamo a parole, per lettera assenti, tali saremo anche con i fatti di presenza. Parola di Dio.
Ecco, può essere utile per l'interpretazione di questi capitoli ricordare una proposta diversa veramente da quella che abbiamo ipotizzato. E cioè resterebbe che questa parte è una lettera indipendente, ma non è la lettera delle lacrime, perché è un passo, non c'è bisogno di discutere adesso, ma lo ricordo, un passo come capitolo 12, versetti 17-18, presuppone come passato la visita di Tito, di cui si parla nel capitolo 8 in particolare, quindi dovrebbe essere una lettera successiva, e questo può essere, diciamo, importante, questa ipotesi, per l'interpretazione, perché è una lettera, sarebbe una lettera scritta per un nuovo problema diverso da quello trattato precedentemente, e cioè sono subentrati quelli che l'Apostolo chiamerà poi superapostoli, e il tono è completamente diverso e mette la comunità di fronte a una scelta, o di qua o di là. Parla di un altro Gesù, di un altro Vangelo, e quindi, insomma, è un punto importante. Si tratterà di capire meglio qual è questo nuovo problema, ecco, però questo mi sembra più vicino, ecco, che renda meglio la possibilità di interpretare questa parte. Ecco, detto questo, abbiamo già letto i primi versetti del capitolo decimo, abbiamo oggi anche alcune espressioni un po' enigmatiche, ma abbiamo i versetti dal 7 all'11, vediamo insieme.
Sottolineo solo una cosa. Al versetto 8 dice: se mi vantassi di più a causa della nostra autorità che il Signore ci ha dato per vostra edificazione e non per vostra rovina, non avrò da vergognarmene. Lo sottolineo perché poi questa cosa la dirà ancora altre due volte con insistenza al capitolo 12, al versetto 19, dove dice: da tempo vi immaginate che stiamo facendo la nostra difesa davanti a voi, ma noi parliamo davanti a Dio in Cristo e tutto è per la vostra edificazione. Cioè, anche questa difesa che lui fa, e questo vanto, lui insiste che è per la edificazione della Chiesa. E così ancora al capitolo 13, al versetto 10. dice: vi scrivo queste cose da lontano per non dovere poi di presenza agire severamente con il potere che il Signore mi ha dato per edificare e non per distruggere. Mi sembra che sia importante per il fatto che lo ripete più volte con questa, che tutto quello che lui sta scrivendo e dicendo in questi capitoli sia il vanto e sia il timore di dover agire poi con severità, con il potere che il Signore gli ha dato, insiste che è un potere di edificazione e non per distruggere.
E anche in questo passo, che sembra in apparenza così ultimativo, Paolo appunto mostra di essere positivo, e cioè di volere edificare, come ha detto prima Chiara. E al versetto 9 dice: perché non sembri che io vi intimorisca con le lettere. Quindi lui vuole mostrare ai Corinzi e alla comunità che lui non vuole affatto intimorire la comunità e i suoi membri con le sue lettere. Casomai dice che questa gravità e questa fortezza che gli viene attribuita, lui la utilizzerà verso quel tale che l'ha offeso, presumibilmente. Ecco, quel tale pensi piuttosto che quali siamo con la parola, nell'assenza, mediante le lettere, tali saremo anche nei fatti quando siamo presenti, ma verso quel tale, non verso la comunità. E comunque di quel tale, all'inizio del passo dice: se qualcuno è persuaso di essere di Cristo, consideri ancora questo dentro di sé, che come lui è di Cristo, così lo siamo anche noi. Quindi in un certo senso c'è una difformità di vedute, ma non contesta l'appartenenza a Cristo anche di quello che l'ha offeso, in un certo senso, perché non mette in discussione che quel tale non sia di Cristo.
All'inizio della lettera, e anche poco dopo qui, si parla di raccomandarsi da sé. Forse equivale a questo vantarsi. E c'è un problema, si parlava all'inizio della lettera di avere bisogno di... Io non ho bisogno di lettere di raccomandazione, di qualcuno che mi raccomandi. E poi lui risponde dicendo: siete voi la mia lettera di raccomandazione. Qui forse il vanto sembra che sia utile o necessario per un'auto raccomandazione, quello che Paolo non vorrebbe fare. E poi un'altra considerazione è che questa appartenenza alla comunità sembra non essere messa in dubbio. Cioè, se succedesse da noi un problema di autorità, uno semplicemente smette di frequentare quella comunità, la cambia. O invece qui sembra comunque che ci sia un problema di autorevolezza e di autorità, ma non sembra che il rischio sia quello che il gregge si disperda. Evidentemente queste comunità comunque erano molto ben fondate, molto coese. Non sembra che uno, ecco, smetta di essere praticante perché è scandalizzato dal capo, cioè questo problema non sembra presentarsi, mentre per noi è forse un problema attualissimo e molto quotidiano, cioè da un giorno all'altro uno lascia la comunità e se ne va altrove. Invece qui comunque rimane che Paolo è Paolo, non sembra che io mi voglia spaventare con le lettere, perché le lettere, si dice, sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole, la parola dimessa. Comunque lui resta lui. E il problema è su come si presenta, ma non che venga messa in dubbio l'appartenenza a Cristo. Vabbè, questo è un'attualizzazione che mi era venuta da fare.
Ecco, su questa appartenenza a Cristo mi è venuto in mente un passo del Vangelo di Matteo che volevo leggere adesso, capitolo 7, versetto 21, quando Gesù dice: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità». Ecco, cioè l'appartenenza, insomma, alla fine poi è il Signore che la giudica.
Mi ha colpito questa parresia di Paolo, come è sicuro di potersi difendere così bene, e appunto questo vanto di cui parla qui mi ha riportato al capitolo 12 più avanti, quando dice: certo, se volessi vantarmi non sarei insensato, direi solo la verità, ma evito di farlo, perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da me e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte.
Sì, questa è la parte in cui Paolo rovescia il tavolo e cambia i termini della discussione. Però prima si vanta anche. Però dice: io, il mio vanto non è questo. Però è costretto a farlo, perché questi sono i capitoli in cui mette la comunità di fronte, a come si vede più avanti, di fronte alla scelta. Dunque, per il brano di oggi io partirei dal versetto 8, perché mi sembra quello più chiaro, nel senso cioè che qui si tratta dell'autorità apostolica di Paolo, almeno rispetto ai Corinzi, cioè alle comunità che lui ha fondato. Almeno per voi sono un apostolo. Ricordate che questo lo dice nella prima Corinzi: almeno per voi, se non per gli altri. Quindi, come si vedrà, purtroppo, diciamo, dobbiamo aspettare il brano successivo, dove credo che emerga ancora di più questo tema, cioè dal versetto 12 al 18, la seconda parte, ecco, che leggeremo, mi pare, lunedì, in cui appunto c'è un problema in cui si specifica quello che si dice qui al versetto 8, se anche io mi vantassi di più di quell'altro tale, ricordiamo che non è uno, qui è uno solo che lui nomina, un tale, ma sopra parla di parecchi, alcuni, e poi più avanti si vede che è un gruppo, ma comunque se dice mi vantassi di più rispetto a voi non avrei da vergognarmi, cioè direi la verità sulla mia autorità. Mi pare che il punto qui, come emergerà poi nei versetti dal 12 in avanti, è il problema della sua autorità nella quale gli altri sono subentrati in modo illegittimo. E lui fa riferimento a una divisione dei campi, cioè lui non si vanta di quello che fanno gli altri. Gli altri non dovrebbero entrare dentro nel suo campo. Quindi vedremo insomma come si potrà interpretare, ma è molto vicino il linguaggio alla lettera ai Galati. Bisogna ammetterlo che questa parte della lettera è molto vicina al problema della lettera ai Galati, perché sono gli stessi termini. E nella lettera ai Galati, al capitolo 2, Paolo ricorda il Concilio di Gerusalemme e ricorda il patto fatto voi ai circoncisi, noi agli incirconcisi. Quindi Paolo ritiene che un altro tipo di cristianesimo, noi è una parola diciamo impropria, applicata in questo modo, ecco, un altro tipo di cristianesimo, che è il tipo di cristianesimo, diciamo originario, il tipo di cristianesimo per i giudei, non deve entrare nel tipo di cristianesimo per i gentili. C'è stata una distinzione dopo la decisione che l'inclusione dei gentili non avviene attraverso la pretesa della circoncisione. Ma c'è stata anche una distinzione dei campi. Quindi mi pare che dopo emergerà. Quindi io il versetto 8, soprattutto questa espressione, che se mi vantassi anche di più rispetto a questo tale, perché prima ha detto che è pari a questo tale, o a chi dice così, è pari. Poi dice, però anche se io mi vantassi più di lui in casa mia, non avrei da vergognarmi, perché direi la verità. Quindi mi sembra che questo sia un punto importante. Da questo punto di vista, vedo che qualche esegeta lo ha fatto, questa questione, c'è da chiedersi cosa significa l'espressione del versetto 7. Se uno ha qui traduce la persuasione, può andare bene. Se uno ha fiducia in se stesso, se la sua fiducia consiste nel fatto che è di Cristo, del Messia, consideri da se stesso che come lui è del Messia, anche noi siamo del Messia. Cosa vuol dire? Se ci pensiamo, non può essere semplicemente l'appartenenza al Messia che deve essere in Cristo. Perché qui l'altro, almeno l'altro con cui lui è polemico, presuppone che Paolo non abbia questa qualità. Paolo deve dire, come molte altre volte in forma diversa, che anche lui è del Messia, come l'altro. Quindi l'altro pensa, ha fiducia nella sua qualità perché è del Messia. Non si può dedurre da questo, se ci fosse solo questo, troppo. Però andando avanti, tenendo conto del capitolo 11, 12 in particolare, eccetera, ecco, sono ebrei anch'io, eccetera, se tiene conto di tutto questo, cioè ammesso che appunto si rifletta su questo versetto, allora è possibile che l'espressione aver fiducia di essere di Cristo indica una qualità che secondo lui o secondo loro Paolo non avrebbe. Cioè questi sono apostoli, probabilmente si sta di verificarlo, palestinesi che hanno lettere, come diceva Sara prima, hanno lettere di raccomandazione, c'è da chiedersi da parte di chi. Lettere di raccomandazione comunque stabilisce che vengono da fuori, non sono membri della comunità. Se hanno bisogno di lettere di raccomandazione, Paolo non ha bisogno di lettere perché l'ha fondata lui. Però questi tali, da chi hanno queste lettere? Qual è l'autorità così importante che sta dietro, con cui lui possono mostrare? Quindi l'impressione è che appunto anche questa qualifica essere di Cristo possa alludere al fatto che questi tali hanno conosciuto Gesù. O hanno visto il Cristo risorto. Perché notiamo che Paolo più volte, sia nella prima Corinzi, anche qui e anche altrove, deve riaffermare non solo la sua autorità sulle comunità fondate da lui, ma deve riaffermare che anche lui è un apostolo come gli altri. Cioè un apostolo che ha visto il Signore. Pensiamo per esempio la prima Corinzi, rinvio due passi, capitolo 9, versetto 1. Sono loro di Cristo anch'io, eccetera, di là. Hanno visto il Signore, anche noi, anch'io ho visto il Signore. C'è sempre il problema. Nel capitolo 15 della prima Corinzi dice che lui è un aborto, che l'ha visto per ultimo, però dice che l'ha visto. Ed elenca coloro che hanno visto il Signore, più di 500 fratelli, eccetera. È molto possibile che questi che qui ci sia un problema diverso, cioè non è dall'interno della comunità. Lui naturalmente si rivolge alla comunità, però parla in modo sempre più esplicito di un problema che è molto vicino, sembra, a quella della lettera ai Galati, cioè a una missione diversa rispetto ai gentili, di persone che erano convinte di doverlo fare, ovviamente, ma non rispettavano, secondo Paolo, le decisioni prese. Cioè che ai gentili, loro volevano, nei Galati è più chiaro, qui non emerge, però loro volevano che i gentili arrivassero alla circoncisione, venissero inclusi attraverso la circoncisione. Probabilmente, finirei perché è tutto molto ipotetico, ma probabilmente a Corinto questo non è avvenuto. C'è un rischio. I Galati è già cominciato, ma il tono e le espressioni emergeranno sempre di più. Sono molto diverse tutti gli altri capitoli che abbiamo letto. Continuiamo a pregare, presentando al Signore il bisogno del mondo intero. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore, per la Chiesa di Dio, per la sua vigilanza, per la sua chiamata a essere parola profetica per tutto il mondo, per i capi della Chiesa e per tutti i cristiani, perché siano sempre vigili e sappiano discernere il tempo che viviamo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutti i popoli della terra, dando voce a chi cammina nelle tenebre, a chi non conosce il Signore e che vive sotto un giogo, facendo nostra la loro implicita preghiera a Dio per essere liberati. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per chi comincia questa giornata nella fatica, nel dolore e nella sofferenza, perché il Signore ci dia di essere davvero misteriosamente un conforto attraverso la nostra preghiera per loro, perché il Signore raggiunga con la sua consolazione tutti gli afflitti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
per chi ha il potere e l'autorità di dare la vita o la morte, perché abbia davanti agli occhi il timore di Dio, per i capi delle nazioni, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i fedeli dell'Islam, in questo giorno di preghiera, perché anche la loro voce sia accolta presso Dio, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per ringraziare il Signore, noi che abbiamo fatto il ritiro, perché possa portare frutti per le indicazioni che ci ha dato Mariam e anche Paolo in ordine a una ripresa dei fondamenti della nostra chiamata. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In questa messa ricordiamo Don Tarcisio e poi anche la suora Maria Angela e la zia di Chiara Evangelisti. Preghiamo.
Preghiamo per il grave problema della divisione delle famiglie, di tutti i problemi riguardanti anche la violenza nelle famiglie, per tutti i bambini che più ne soffrono, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per questo periodo di avvento che comincia adesso, che sia un periodo di conversione per noi. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per le persone che ricordiamo nella preghiera e portiamo nella preghiera, per quanti sono più nella sofferenza e per quanti si sentono giudicati, il Signore ci aiuti ad essere presenti e vicini a loro. E ricordiamo oggi Maria Elisabetta, che ha avuto un grave incidente, ricordiamo la Sofia Zaccherini nel giorno del suo compleanno e anche l'Agnese Evangelisti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i nostri fratelli che assistono le loro spose, per Francesco, per Giorgio e per tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le intenzioni di quelli che ci affidano o di cui conosciamo le difficoltà, i problemi e anche di coloro che si collegano abitualmente con la nostra Eucaristia, che il Signore ascolti la loro preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.